ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi mai.
Ok, sono le 12:03 minuti prima dell'ascolto di Radio Onda Rossa.
Mi piace ancora volare e liberarmi di tutto, come fossi un bambino che si avvicina al mondo.
Come ogni lunedì iniziamo con la trasmissione di Corrispondenza Operaia, con quella che ormai è la sigla Basta al lavoro dei Senza Sicura.
Prima dei sogni, il mio destino è segnato.
Ciminiere non fermarsi mai.
Bene, allora sono le 12:10 quasi. Prima di iniziare, naturalmente, vi ricordiamo il conto corrente postale della radio 61804001 per sottoscrivere a Radio Onda Rossa. E bene, oggi iniziamo velocemente, insomma, visto che abbiamo già 10 minuti avanti. Niente, oggi parleremo di quello che è successo alla Bertone, la fabbrica della Fiat oggi, che insomma è stata al centro nella settimana scorsa di quello che è stato il voto referendario che ha interno, che ha fatto sì che anche attraverso il sì della FIOM venisse applicato quello che è ormai il terzo in ordine temporale accordo simile a quello di Mirafiori e Pomigliano. Insomma, una vicenda che segna naturalmente dal punto di vista politico e strategico, quindi non solo tattico, un arretramento di quella che è la posizione del movimento operaio oggi in Italia, dopo insomma un anno di resistenza che ha portato comunque ad una crescita positiva della coscienza di classe fra i lavoratori e non solo. Noi andiamo subito con delle corrispondenze che abbiamo una registrato un'ora fa, visto che l'operaio appunto doveva andare a lavorare. L'abbiamo fatta con i delegati di Melfi, l'RSU di Melfi, anche perché intorno alla questione Bertone, ma anche prima, insomma, negli ultimi mesi la FIOM vede delle spaccature al suo interno, politiche, che poi naturalmente si risanano, altre no. La scorsa volta abbiamo intervistato un operaio della Piaggio, in cui che esprimeva appunto il dissenso verso la linea nazionale della FIOM, che ha firmato un accordo contro il volere delle RSU alla Piaggio, cosa che non è successa invece alla Bertone. Fra l'altro a Melfi è stato firmato un documento di 11 RSU contro 7 che volevano la firma dell'accordo sulla metrica del lavoro alla Fiat di Melfi. Insomma, altri accordi firmati in giro per l'Italia in altre aziende non Fiat. Insomma, confusione di sicuro all'interno della FIOM, questo naturalmente crea una discussione nuova politica rispetto non solo alla FIOM, ma rispetto insomma alla strategia che vogliamo adottare con i lavoratori e non solo, visto la posizione che la FIOM ha assunto ultimamente, non solo come soggetto sindacale ma anche come soggetto politico. Ma andiamo subito alla prima intervista di oggi, che dura circa mezz'oretta. Siamo in collegamento con Dino, un delegato della Fiat di Melfi in quota FIOM, che abbiamo sempre ascoltato molte volte anche da questi microfoni. Ciao Dino.
Buongiorno.
Allora, con te intanto, insomma, iniziamo questa puntata sulla FIOM, insomma, con te, andando intanto a chiedere, insomma, dei chiarimenti dalla viva voce, insomma, di un operaio di Melfi su quello che è successo, insomma, circa ormai 15 giorni fa, se non mi sbaglio anche di più, leggendo le notizie dei giornali, insomma, e non solo, si evince insomma una cosiddetta spaccatura fra l'RSU della FIOM in una lettera di 11 delegati su 19, anzi cioè su 18 delegati FIOM a Melfi. Questi delegati che chiedevano alla dirigenza FIOM di poter firmare l'accordo sulla metrica del lavoro, sulla scellerata metrica del lavoro ergo UAS alla Fiat di Melfi, perché appunto in sintesi, cioè, insomma, mancavano, cioè, visto che mancavano le cosiddette clausole di responsabilità, visto che la Fiat non voleva applicare le cosiddette sanzioni e arretramenti ai diritti dei lavoratori come a Pomigliano e a Mirafiori, questi 11 delegati chiedevano di poter firmare questo accordo. Ti chiedo a te, insomma, un chiarimento su questo intanto.
Ma devo dire la verità, è più semplice di quanto si stia costruendo sui giornali. Di fatto hai diciamo già descritto tu bene. La trattativa qui a Melfi è avvenuta a fine marzo, al 31 marzo, quando diciamo per alcuni aspetti la Fiat non aveva ancora risposto su questioni più generali che attenevano un po' a tutto il gruppo, penso per esempio all'agibilità sindacale, così come peraltro anche sulla disponibilità a far misurare poi questo nuovo metodo di lavoro che andrebbe ad applicare all'interno. La faccenda è molto semplice, essendo gli altri stabilimenti messi sotto attacco dalla Fiat a 360 gradi e quindi per tutto ciò che attiene a quelli che sono poi i contenuti dell'accordo sia di Pomigliano che di Mirafiori, per passare poi addirittura alla possibilità di non fare più le elezioni della RSU, ma passando addirittura alla RSA in fabbrica, a Melfi, non essendovi come dire, un attacco su un piano generale, ma di fatto astutamente la Fiat sta tentando di introdurre le stesse cose, ma facendolo a step, non tutto insieme, non tutto complessivamente, questi delegati evidentemente hanno pensato appunto che si potesse sostenere questo pezzo di accordo, perché appunto non è l'attacco finale, diciamo. Dal nostro punto di vista contestiamo appunto questo aspetto, il fatto che la Fiat non ha prodotto quei chiarimenti che unitariamente, devo dire anche a quelli delegati, insomma, avevamo condiviso una lettera, come certamente voi già saprete, da inviare a Fiat per chiedergli alcuni chiarimenti rispetto al contenuto di quell'accordo. La Fiat ha risposto picche, quindi da qui la valutazione dei delegati di dire che appunto non essendovi le clausole di responsabilità, non essendovi alcuni altri aspetti che in altri stabilimenti c'erano, secondo loro si poteva andare a sottoscrivere questo accordo. Io considero il loro atteggiamento un po' miope, perché appunto loro sanno quanto me l'intenzione che la Fiat ha anche su Melfi. Marchionne è stato preciso, ha detto che non può avere all'interno del suo gruppo situazioni diverse, queste sono le ultime dichiarazioni fatte anche sulla faccenda Bertone, e quindi da qui io considero miopi queste letture di questi delegati. La Fiat si fa avanti, da qui da noi lo farà un pezzettino alla volta. In quell'accordo c'è l'introduzione di una nuova metrica del lavoro che quegli 11 delegati insieme a me hanno potuto partecipare a studi e approfondimenti che come FIOM abbiamo fatto, da cui è risultato uno strumento e una nuova metrica che porterà di fatto all'intensificazione dei ritmi di ogni singolo lavoratore. Di fatto stanno già accadendo delle cose, ma adesso non mi dilungo su questo, ma ne vedremo delle belle anche sull'applicazione di questa nuova metrica. Vi è di fatto una enorme riduzione dell'agibilità sindacale anche per coloro i quali hanno sottoscritto quell'accordo, perché per esempio nel testo si dice che i delegati che potranno partecipare all'attività di vigilanza e di controllo dell'introduzione di questa nuova metrica saranno soltanto 2 RLS per ogni organizzazione, o meglio saranno gli RLS più 2 RSU per ogni organizzazione. Chiarisco che cosa significherebbe questo per esempio per la FIOM. La FIOM al momento ha 18 delegati di fabbrica, i quali da quell'accordo potranno partecipare soltanto in 4 a verificare la giustezza di questa nuova metrica del lavoro e la fattibilità di questa nuova metrica del lavoro, e quindi vi è una esautorazione di fatto della RSU che evidentemente gli 11 non vogliono vedere. Va da sé che questi RSU sono pesantemente condizionati nel loro giudizio, perché devo aggiungere che dal 22 di novembre la Fiat a Melfi, come in altri stabilimenti, ha disdettato tutti gli accordi in essere con il sindacato per quanto attiene alle agibilità, quindi a Melfi noi come RSU ci troviamo in difficoltà come tutti gli altri, mi pare, negli altri stabilimenti, perché poi aveva disdettato appunto in tutti gli stabilimenti questi accordi. Questi RSU dal 22 di novembre noi abbiamo soltanto 8 ore di permesso mensile per poter fare l'attività di sindacato in fabbrica. Capite bene che 8 ore in uno stabilimento con 5.000 persone, io non ho difficoltà a dirvi che talvolta non bastano nemmeno per i primi 3 giorni della settimana. Quindi, di fronte a una minima apertura che la Fiat faceva appunto col riconoscimento della possibilità di partecipare ai 2 RLS e 2 RSU, questi 11 hanno pensato che potrebbe essere come dire, una possibilità per provare a rifare sindacato o avere un minimo di agibilità per fare sindacato all'interno.
Senti, poi insomma la questione naturalmente è stata mandata a chiarezza con la verifica assembleare dei lavoratori a Melfi il martedì 19 e mercoledì 20 di aprile e insomma l'assemblea, i lavoratori hanno dato ragione ai 7 che non avevano fatto la lettera, insomma, che erano contrari all'applicazione del Ergo UAS, giusto?
Sì, in effetti se ancora qualcuno volesse mantenere dei dubbi rispetto voglio dire, alla posizione da scegliere in questa controversia, se con appunto stare con la lettura che io fin qui ho ricostruito o stare con le come dire, le convinzioni, le posizioni degli 11, io credo che a questo punto, come sempre abbiamo fatto a Melfi, chi può decidere da che parte stare sono i lavoratori. E quindi sul percorso, diciamo, della linearità, non è che la FIOM abbia imposto a qualcuno di non firmare o di chissà cos'altro. La FIOM ha fatto semplicemente una cosa, ha riunito tutti i delegati, ha fatto una riunione, ha stabilito all'unanimità, quindi compreso anche gli 11, che si poteva inviare quel testo di chiarimento alla Fiat, testo di chiarimento alla quale ho già detto prima è stato risposto picche da parte di Fiat. A quel punto noi abbiamo riunito i lavoratori, gli 11 delegati, devo dire, addirittura non hanno nemmeno partecipato all'assemblea, se non su un solo turno vi hanno preso parte 2 delegati di quegli 11, che peraltro hanno votato a favore della posizione della FIOM insieme a tutti i lavoratori. A quel punto mi pare la discussione, la posizione debba essere già definita. Io sono testimone oculare di 2 assemblee, perché ho fatta quella del mio turno e quella di un altro turno, su una presenza su 2 assemblee, perché ho visto mediamente in questi 2 turni 700-800 lavoratori in assemblea, non uno, ma davvero dico non uno, si è astenuto o abbia votato contro la posizione della FIOM. Tutti quanti hanno votato a favore di quanto poi la FIOM ha fatto, cioè di non firmare l'accordo. Quindi,
senti,
mi pare risolto.
Sì, no, è risolto rispetto, insomma, ad una posizione ufficiale, però insomma rimane, cioè rimangono, adesso andiamo insomma alla seconda parte di questa intervista, rimangono insomma delle contraddizioni, non solo a Melfi, adesso insomma mi pongo anche su un piano un po' più generale. La scorsa volta abbiamo anche intervistato i compagni della FIOM della Piaggio, che a sua volta erano appunto contrari alla firma di un accordo sull'organizzazione del lavoro, invece in quel caso la FIOM nazionale ha voluto firmare in barba insomma alle decisioni che avevano preso i delegati sindacali, alla Bertone, insomma, che è la questione latente, insomma, di tutta questa puntata. È successo quello che è successo, insomma, si sa bene tutto dai giornali, anche in altri stabilimenti sono successe altre cose, alla Electrolux, alla Indesit, insomma la FIOM ha firmato in altri stabilimenti, in altre aziende che non sono la Fiat, ha firmato degli accordi anche a ribasso rispetto all'organizzazione del lavoro per quanto riguarda appunto le altre aziende, insomma ci sta molta confusione data soprattutto da quello che è successo anche alla Bertone, insomma. insomma, cioè la questione Bertone mette un po' in discussione quella che è la strategia, diciamo, politica della FIO, ma non tanto la tattica, insomma, anche se la questione Bertone può essere reclusa ad una questione tattica, insomma, così tanto non sembra più che altro cioè, vacillare, cambiare quella che è la linea politica che la FIOM ha dato quest'ultimo anno, ecco, da quando è iniziata la battaglia su Pomigliano. Alla Fiat, insomma, come è successo anche a Melfi, la FIOM ha delineato una strategia di opposizione, giustamente, insomma, totale a quello che è qualsiasi forma di accordo che ricalchi le linee degli accordi fatti a Pomigliano e a Mirafiori. Però alla Bertone è successa un'altra cosa. Intanto come leggi tu, ecco, quello che è successo alla Bertone, poi andiamo magari a fare qualche altra domanda.
Ma io invece sono convinto, Dario, che insomma tu hai posto il dito nella piaga, tant'è che le prese di posizione degli 11 delegati qui a Melfi sono avvenuti di fatto in maniera più forte successivamente alla decisione della FIOM della Bertone. Quindi io credo che le cose siano collegate. Proviamo a fare un po' di chiarezza, perché l'attacco che il mondo del lavoro, che prevalentemente nel gruppo Fiat, stante la posizione di Marchionne, che evidentemente da testa d'ariete, ci richiama insomma a una discussione diciamo franca. Allora, il posizionamento che la FIOM nazionale aveva scelto in tutte queste vertenze, vi è stato indubbiamente un tentativo di condizionamento che certamente non vi è sfuggito dalla CGIL, e che quindi in questa fase si è fatta evidentemente anche più forte sui delegati, a mio avviso, sui delegati di Melfi. È ovvio che la discussione, così come è stata portata avanti alla Bertone, ha come dire, rafforzato l'idea di chi insomma, un passo indietro se potesse anche fare. Da qui io credo anche come dire, la presa posizione da parte degli 11 delegati, che appunto fanno notare come sia possibile, insomma, la Bertone accettare di fare addirittura un accordo di questo tipo, mentre qui a Melfi, pur non essendovi come dire, in discussione quelli che abbiamo definito diritti indisponibili, perché non si potrebbe firmare. Il punto è questo, e vengo quindi alla tua seconda domanda. Io penso che la FIOM, rispetto alla faccenda della Bertone, abbia commesso un qualche errore di strategia. Pur comprendendo la difficoltà, perché come tutti sappiamo sulla Bertone il ricatto era doppio, dal momento che questo è un'azienda che se non parte entro il 31 di dicembre possono essere messi tutti in liquidazione, basta che la Fiat restituisca al governo la proprietà di questa azienda, e quindi il ricatto era doppio. Però aggiungo che per mantenere, come dire, la schiena dritta e per poter tentare finalmente di affrontare le questioni come stanno, non si possono, a mio avviso, considerare alcuni diritti a seconda del territorio dove appunto agiamo. E quindi, a mio avviso, i diritti, se sono indisponibili, sono indisponibili ovunque. E se alla Bertone avevamo questa difficoltà, io capisco i delegati che in questi anni sono riusciti a mantenere un rapporto continuo con tutti i lavoratori, un'altra cosa è la posizione dell'organizzazione. E in questo caso noi sappiamo qual è stata la strategia messa in campo da Landini. Io spero che questa possa pagare. Perché è vero anche che la Fiat non si aspettava che alla Bertone i delegati della FIOM indicassero il sì. Adesso l'organizzazione sta dicendo che l'accordo come FIOM, come organizzazione sindacale, non lo firmerà. Oggi, come sapete, c'è riunito il Comitato Centrale a Roma, quindi ne sapremo un po' di più. ma il mio parere su questa questione è che abbiamo forse mancato l'occasione di arrivare allo scontro vero, perché non si può continuare a dire sì a Marchionne con la speranza che prima o poi lui debba poi buttare giù la maschera e dimostrare che di fatto non ha intenzione di fare gli investimenti in Italia. Perché insomma non c'è solo questa possibilità. Avremmo potuto, a mio avviso, partire da lì, dalla Bertone, per poter aprire una discussione più grande in questo paese, perché a Mirafiori è finita come è finita, a Pomigliano altrettanto. Qui avrei voluto sfidare Marchionne sul fatto che si permette di dire che se la FIOM continua a presentare i ricorsi loro vanno via dall'Italia. Allora io mi chiedo se siamo, come dire, in un paese civile in cui una persona si può rivolgere alle autorità competenti, oppure a noi non è data più la possibilità, al cospetto dei padroni, non è più data la possibilità nemmeno di adire alle vie giudiziarie. Quindi questa cosa, così come si poteva smontare tutta l'impalcatura fatta da Marchionne su Mirafiori e Pomigliano, lamentandosi dei tassi e degli indici di assenteismo, qui sulla Bertone siamo in un'altra fabbrica, non ci sono dati storici se non quelli precedenti a 7 anni fa, 6 anni fa, perché è da tanto che quei lavoratori non lavorano. Quindi questa nuova posizione assunta dalla FIOM ha destabilizzato un po' il sistema. Io credo che sia anche per effetto delle pressioni che riceviamo al nostro interno, e quindi diciamo da questo punto di vista l'ho considerato sbagliato come impostazione. Adesso vediamo oggi al Comitato Centrale che cosa succede. È pur vero però che la linea scelta da Landini e quindi dall'organizzazione fino ad oggi in un qualche modo ha pagato, perché come sapete ci sono state le prime sentenze, per esempio sulla faccenda del contratto 2008-2009, che i giudici in diversi tribunali ci hanno già dato ragione. Come sappiamo, a metà giugno ci sarà la prima udienza sulla denuncia fatta dalla FIOM per quanto attiene alle costituzioni delle NewCo fatte dalla Fiat. Quindi se questo è il trend, probabilmente insomma, potremmo comprendere meglio la scelta fatta dalla FIOM alla Bertone da qua a un mese. Al momento io resto dell'avviso che se i diritti sono indisponibili, lo sono a prescindere da dove vengano chiesti la cancellazione.
Senti Dino, io leggevo l'altra volta, insomma, la settimana scorsa, un articolo un po' assurdo di Dolores Campetti sul Manifesto, no? In cui spiegava un pochino la strategia avanzata dalla FIOM alla Bertone, insomma, questa chiamata cosiddetta mostra del cavallo, perché ha spiazzato eccetera eccetera, però insomma alla fine diceva la grande strategia avanzata alla FIOM con i propri delegati consisterebbe nel votare, poi dimettersi, non firmare a livello nazionale e chiedere nuove elezioni della RSU per poi andare a contrastare l'accordo. Cioè allora si firma per poi andare a contrastarlo, insomma mi sembra un pochino, a quanto almeno non capibile, ecco, una cosa del genere. Poi, insomma, per carità, nessuno biasima il comportamento di quei lavoratori che dopo appunto 7 anni di cassa integrazione hanno scelto di non essere licenziati, ci mancherebbe altro. A me mi viene da pensare appunto, c'è naturalmente qui la discussione è fatta sulla linea politica di un'organizzazione nazionale, ci mancherebbe altro. Però io penso un'altra cosa, cioè sia a Pomigliano che a Mirafiori, se avesse vinto il no, loro rimanevano a lavorare, cioè nel senso anche lì, se non subito, ma fra qualche anno un licenziamento di massa lo vedevamo pure là, o sbaglio? Poi un altro dubbio, un'altra domanda, insomma, e diciamo più che altro politica. La FIOM nell'ultimo anno si è posto da soggetto sindacale e sociale al soggetto politico per andare a sopperire anche quello che è il vuoto diciamo politico che c'è in Italia sul conflitto capitale lavoro, insomma, e non solo, anche contro quello che è un cambiamento diciamo storico del cosiddetto patto sociale in Italia, no? Che va naturalmente a destra, che attacca i lavoratori e quant'altro, come hai detto bene tu. Però appunto questa mossa sembra un po' andare a ledere quella scelta politica, meno che la FIOM ha fatto nell'ultimo anno. Insomma, come dicevi anche tu, il contrasto alla Fiat sembra un po' diminuire o perlomeno cambiare rotta appunto visto che i diritti non sono disponibili, non sono disponibili per tutti, cioè su questo la FIOM doveva essere insomma molto più chiara, anche se però comunque rimangono i fatti che ancora a Pomigliano e a Mirafiori si è perso, ma dando una scelta politica chiara, facendo emergere una scelta conflittuale chiara che ha dato anche sponda a chi fuori dalla FIOM nel movimento nella sinistra in Italia si è potuta muovere insomma con più agibilità, anche se sempre con molti dubbi rispetto alla FIOM, comunque categoria della CGIL, che la CGIL fa tutt'altro oggi, insomma la Camusso è andata a parlare con la Marcegaglia eccetera eccetera sulla ricostituzione chiara insomma di un nuovo patto sociale in cui la CGIL vuole rimanere. La FIOM è un po' isolata in un contesto diciamo di istituzionale di sinistra e quant'altro, però insomma ha tessuto in questi ultimi mesi, in quest'ultimo anno, relazioni con parte di movimenti importanti, di studenti, quant'altro, eccetera. Insomma, il messaggio che ha dispiegato e navigato, insomma, dentro le aree di movimento e quant'altro, sempre naturalmente con il distinguo e con i dubbi di cui non ripeto tutte le analisi che ci siamo fatte anche da questi microfoni, ma anche nelle assemblee e quant'altro. Però, insomma, questa scelta politica della FIOM, non tattica, ma politica della FIOM, sembra andare a pesare non solo all'interno degli altri stabilimenti, come dicevi tu, insomma, ora come si fa a dire, ora la metto proprio così in maniera chiara, come si fa a dire agli 11 delegati, ma come si fa a dire alla Piaggio, come si fa a dire ad altre organizzazioni, cioè ad altre aziende che alla Bertone si firma ma in altri non si firma? Come si fa a dire a tutta una parte di movimento con cui la FIOM ha fatto alleanze che adesso non, cioè, che adesso a volte si può anche firmare insomma sì, per carità, si perde cioè se è una mossa tattica andare a perdere per poi continuare con la stessa linea, un ragionamento, ma qui anche la linea politica sembra cambiare.
Sì Dario, io ripartiamo dal fatto che la FIOM ha avuto il suo momento massimo apicale nella manifestazione del 16 di ottobre, dove appunto ricorderemo tutti che come dire, rappresentavamo in quel momento non soltanto l'idea della categoria dei metalmeccanici, ma abbiamo potuto vedere quella manifestazione essere quasi riconosciuta quasi come progetto politico di un paese, no? Da quel momento in poi, se abbiamo fatto caso, le richieste che la FIOM avanzava non è stata accolta nessuna. A gran voce si chiedeva lo sciopero generale della categoria e di fatto non è arrivato, o meglio, è arrivato, ma è arrivato in una modalità che non spinge alla radicalizzazione di quelle idee, perché ci fu lo sciopero sì generale del 28 di gennaio, ma fu fatto nelle province, così come quello del 6 maggio scorso. Adesso evidentemente la FIOM da allora fino ad oggi non riesce probabilmente a mantenere questo livello di scontro da sola. Nascono questi condizionamenti da tutti i versanti, alcuni li dicevi tu, insomma, da una carenza delle rappresentanze di sinistra della politica, a una confederazione che tenta un giorno sì, un giorno anche di provare a rientrare dentro alla discussione con le altre organizzazioni sindacali, il patto sociale, quello che è. Da questo punto di vista, insomma, probabilmente la FIOM ha perso diciamo qualche punto di forza. Attualmente invece come possiamo inquadrare la situazione? A me dispiace che insomma, siamo dovuti arrivare al fatto che possiamo tentare una qualche ripresa attraverso le vie giudiziarie. Cioè, qui mi pare di capire che, dicevo prima, scopriremo oggi che cosa dichiara il Comitato Centrale. Landini fino a ieri sostiene che i delegati hanno votato di sì, ma la FIOM non metterà la firma su quell'accordo perché appunto considera i diritti indisponibili a prescindere da dove essi vengano richiesti. Quindi vediamo come manterrà su questa cosa. Vi è però evidentemente una qualche difficoltà a continuare su questo terreno, perché appunto se le sentenze dovessero dire che abbiamo ragione come FIOM, probabilmente ritroveremmo nuovo vigore. Io da questo punto di vista, dicevo prima, non sono molto d'accordo, perché le sentenze dovevano a mio avviso essere considerate un di più. Quello che si doveva mantenere era il livello di discussione, di conflittualità, se preferite, nei luoghi di lavoro, perché sono quelli, insomma, che ci danno la spinta e la forza per poter andare avanti. Rispetto al tentativo da parte della CGIL di far cambiare linea e di far arretrare la FIOM, mi pare fin troppo evidente. È lì che trova poi l'aggancio anche la questione degli 11 delegati di qui, come peraltro ne stanno venendo fuori anche negli altri stabilimenti. Dobbiamo provare a mantenere banco in questo momento, ripartendo appunto da queste considerazioni, cioè che ciò che sta accadendo non è ammissibile, in alcuni casi sono addirittura illegali le richieste che ci avanzano, e quindi continuare a riprendere con il conflitto, a mio avviso. Vedremo oggi che cosa si dichiarerà. Sulla faccenda Bertone io riconfermo la mia considerazione, tutta la mia stima a quei delegati, però sono dell'avviso che peraltro è già accaduto il fatto che loro si siano dimessi mentre gli altri delegati delle altre organizzazioni non volevano, però insomma io credo che i delegati firmatari di quell'accordo a mio avviso non si dovrebbero più ripresentare nemmeno alle prossime elezioni, perché ai lavoratori probabilmente loro hanno spiegato tutto, però devono prendere atto che questa cosa di fatto diventa un arretramento per tutto il movimento operaio di questo paese, a mio avviso.
Ok, va bene Dino, noi ti ringraziamo per l'intervista, insomma, che ci hai concesso anche oggi, e naturalmente ci risentiremo sicuramente prossimamente, visto l'evolversi della questione, anche se poi appunto se continua così mi sa che ci risentiremo a metà giugno, dopo la prima udienza del processo in cui che la FIOM ha fatto contro la Fiat, insomma, sulle Nuco e quant'altro.
Ok, grazie a voi e buona giornata. Okay,
ciao.
Arrivederci.
Sveglia presto la mattina e non hai in mano niente, 8 ore di lavoro e non hai in mano niente, per un mese vai di duro e non hai in mano niente, apri la tua busta paga e non hai in mano niente.
Non hai mano niente.
guardare e si ritroverà.
Allora ritorniamo in onda con la voce in diretta di Vincenzo. Qual è tanto la tua riflessione sulla vicenda Bertone? Ecco, iniziamo così.
Sì, appunto come ho già detto anche in Radio Breakout, con la questione diciamo della Bertone, la Fiat ha incassato praticamente un terzo sì, e il suo progetto di fabbrica d'Italia, insomma, ormai si è un po' delineato, insomma, il gioco è fatto. Ovviamente questa posizione della FIOM ha spiazzato un po' tutti, ma ha spiazzato non solo la Fiat, come in qualche modo ha sostenuto la FIOM, ha spiazzato tutti i lavoratori, soprattutto quei lavoratori che per Mirafiori e Pomigliano si erano esposti e in qualche modo avevano creduto in un cambio di rotta, mentre con la questione Bertone in qualche modo si è un po' delineata, come dire, la FIOM che abbiamo conosciuto negli anni passati. C'è stato un passo indietro, quindi non è stata sicuramente la posizione della FIOM per la Bertone non è stata sicuramente una posizione vincente e brillante, è una posizione di arretramento.
Senti, le perplessità, insomma, sono tanti, anche i distinguo da parte degli stessi lavoratori FIOM, o perlomeno di alcuni. Abbiamo ascoltato prima appunto un operaio di Melfi che diceva chiaramente che questa, insomma, almeno è stato uno sbaglio, sicuramente un arretramento della lotta del movimento operaio. Cioè non si può naturalmente lasciare solamente ad una definizione di mossa tattica quella della Bertone, ma come dicevi anche tu, insomma, si tratta più che altro di una mossa che cambia il piano, diciamo, strategico della FIOM, un piano che
la posizione della FIOM non può, come dire, ristabilire niente, nel senso che non è assolutamente una mossa tattica, ma vedi, la peggior cosa non è tanto subire una sconfitta, cioè uno riconosce una sconfitta, però se in qualche modo tu metti in campo per tenere aperta, diciamo, una prospettiva di rilancio, in campo, diciamo, una lotta chiara, una posizione chiara, in qualche modo ti ritagli in prospettiva anche la possibilità di poter mettere in campo una lotta chiara, mentre la posizione della Bertone in qualche modo non fa altro che non solo gettare una confusione fra i lavoratori, ma come dicevo prima si fanno dei passi indietro. E anche quei lavoratori che in qualche modo, insomma, ci hanno creduto fino al giorno prima sono un po' sconcertati e desolati. Quindi noi pensiamo che sicuramente per la FIOM soprattutto abbia fatto leva, come dire, la struttura dirigenziale locale, in qualche modo c'è stata una pressione e in qualche modo hanno fatto questa scelta, secondo noi, sbagliata e scellerata.
Senti, la confusione dentro la FIOM, insomma, è tanta anche prima della vicenda, certo, Bertone. Certo. Là, appunto, ricordavamo Melfi con gli 11 contro i 7,
esatto.
Ricordiamo alla Piaggio che a stavolta è successa la cosa contraria della Bertone, cioè la FIOM nazionale ha firmato l'accordo sull'organizzazione del lavoro, mentre le RSU locali della Piaggio stessa non volevano firmare. Quindi poi alla fine il rispetto delle RSU lascia il tempo che trova. In questo caso naturalmente la questione è molto più politica che prettamente sindacale. A me mi viene da fare un parallelismo, insomma, con quello che succedeva alla fine degli anni 70, prima dell'80, insomma, della grande sconfitta storica del movimento operaio, in cui appunto gli operai erano mandati, no? Cioè una dirigenza della FIUM stessa, ma con uno strato naturalmente di lotta differente, con i distinguo dovuti, però insomma sembra di rileggere un po' quegli anni là. Questo in altre parole lo dicevano anche i lavoratori della Piaggio in una loro lettera, insomma, pubblica, in cui dicevano: ci avete mandato, insomma, allo sbaraglio, ci avete fatto fare le lotte, vi siete posti come soggetto politico e non solo come soggetto, certo, sindacale in questo vuoto e in questo vuoto di fase storica, e adesso ritirate le mani, ci lasciate davanti ai lavoratori da soli. Insomma, questo qua che cosa significa? Come si fa a spiegare, per esempio, adesso a Melfi o a Cassino o in altre aziende, non solo Fiat, ma dove la firma è presente, che all'Albertone si firma e in altri posti no? Naturalmente non vogliamo cadere nell'altranello per cui, cioè, anello fino a un certo punto, però insomma si dice: vabbè, all'Albertone c'era un doppio ricatto per cui questi lavoratori venivano licenziati se non andavano a votare sì. Non biasimiamo naturalmente i lavoratori, però un'organizzazione deve prendere appunto una posizione politica chiara. Cioè, perché io penso poi, se come ho detto anche al delegato di Melfi, insomma, se a Pomigliano e Mirafiori avesse vinto il no al referendum, ma comunque avremmo assistito, se non subito, sicuramente nei prossimi anni, a dei licenziamenti di massa, se la Fiat avesse mantenuto la parola contro il finanziamento dei prossimi progetti in quelle due fabbriche là. Quindi comunque non sarebbe cambiato sostanzialmente il ricatto a cui erano sottoposti sia a Pomigliano che a Mirafiori come all'Albertone. Però lì, insomma, si è fatto un passo indietro, che è stato giustificato per dire appunto che si delegittima la modalità del referendum sotto ricatto, però poi alla fine i risultati sono quelli che contano, infatti sono quelli che abbiamo tutti oggi sotto gli occhi, insomma, non so, cioè, sicuramente c'è confusione, poi dal punto di vista strategico non si capisce. E cosa vuole fare la firma adesso? Ha fatto una causa?
Non si tratta di diciamo di punti strategici, cioè di posizioni strategiche, perché non si spiega, perché questa è la grande confusione, non si spiega come mai a Mirafiori, a Pomigliano, dove la posta in gioco era la stessa, perché se non ci fosse stato, diciamo, il referendum e un voto favorevole, Marchionne aveva detto a chiare lettere che non avrebbe fatto l'investimento. Quindi insomma, dire che lì all'Albertone c'è una posizione strategica mi sembra riduttivo, non è quello, lì è una scelta politica, una scelta di, dal nostro punto di vista, una scelta di cambiamento. Il fatto che la FIOM si sia sentita isolata e abbia in qualche modo anche avuto un po' timore di questo isolamento ha fatto sì che si facessero delle scelte diverse, anche perché questo non solo in qualche modo mette come dire, in una situazione abbastanza critica e pericolosa quei lavoratori che in qualche modo si sono esposti e che hanno fatto una lotta abbastanza chiara, mettendoci la faccia, li mette in una certa difficoltà, perché comunque il discorso dell'investimento è tutto comunque una propaganda e secondo noi, insomma, sarà molto difficile che lui mantenga tutte queste promesse. Non è mai mantenuta una, non vedo perché dovrebbe farlo adesso. Quindi prende tempo e la cosa che a noi preoccupa è che noi, insomma, nella FIOM c'è sempre stata una, come dire, ci sono state posizioni differenti, c'è sempre stata un'ala un po' più moderata e una un po' più combattiva, quindi noi abbiamo la sensazione, e non solo, perché poi lo dimostrano i fatti come quelli di Melfi, che quegli 11 RSU che volevano votare come dire, la questione dell'ergo was, delle pause, a questo punto mettono in discussione la linea dell'organizzazione, dicendo che anche loro sono favorevoli, come dire, a portare avanti le loro linee. Quindi si apre uno scenario un po' complicato all'interno della FIOM, e questo in qualche modo, insomma, mette in difficoltà quelli che in qualche modo speravano che questa volta la FIOM avesse mantenuto la posizione.
Certamente, poi insomma, continuando a dire altre cose, Landini diceva in una conferenza stampa del 4 maggio, insomma, diceva adesso la linea è, si basa sulla denuncia che noi abbiamo fatto come Fiamma Nazionale alla Fiat, sull'Eniuco e sull'Ergoas e quant'altro. Naturalmente sembra quanto anche questa riduttiva come strategia politica, cioè contraddittoria, cioè non possiamo lasciare, ma queste sono anche le parole che dicevano anche alcuni delegati di Fiamma, insomma, non possiamo lasciare alle aule dei tribunali la lotta che abbiamo sempre fatto, certo, bisogna continuarla, bisogna continuarla a mantenere la conflittualità nei luoghi di lavoro. E in questi luoghi di lavoro ultimamente succedono appunto cose contraddittorie. Secondo me siamo arrivati al punto che dicevamo, insomma, la FIOM ha sempre stato con un piede in due scarpe, adesso si è ritrovata a rompere la corda, insomma, non, cioè, in un vuoto appunto politico di isolamento da parte dei partiti di sinistra istituzionali, certo, certo. Che non dicono niente, anzi dicono il contrario. Ricordiamo, insomma, Fassino anche sulla Bertone si è espresso a favore, certo, del referendum.
Tutto Fassino, Caparino, esatto. Insomma, lo stesso Bersani, insomma, ha dato un giudizio, come dire, politico, no? Rispetto a tutta la partita dei referendum.
Cioè, hanno avuto... certo,
però io credo che al di là, diciamo, dell'isolamento sia poi venuta fuori la vera faccia della, insomma, della FIOM, nel senso che la paura, come dire, di non poter più in qualche modo avere l'agibilità nelle fabbriche, soprattutto nel gruppo Fiat, in qualche modo gli ha fatto fare un passo indietro. C'è stata un po' anche la pressione della Camusso, che in qualche modo, infatti, era lì come un corvo che non aspettava altro che la FIOM facesse un passo indietro. Quindi poi con la destra FIOM che spingeva, si è trovata di fronte, come dire, questa occasione di poter rilanciare non una nuova linea, la linea che hanno mantenuto negli anni passati. Quindi questo è venuto fuori. Noi non siamo, come dire, sorpresi, e ti devo dire che non ci ha sorpreso per nulla. La sorpresa è stata semplicemente che è stato fatto un'ora prima del referendum, poi per il resto noi ci aspettavamo che la FIOM comunque facesse un passo indietro.
Certamente adesso la FIOM sta, insomma, in una fase di stagnazione, si potrebbero aprire, insomma, dei vuoti a sinistra che la FIOM ha lasciato, naturalmente, dai contatti con il movimento, ha dei contatti appunto con altre ale degli operai all'interno delle fabbriche. I Cobas adesso, insomma, te lo chiedo così, insomma, sono pronti, ecco, a prendere anche questo testimone, più o meno, insomma.
Ma diciamo che in questa fase il sindacato di base potrebbe, come dire, occupare quello spazio che la FIOM sta lasciando, nel senso che sarà difficile farlo, perché comunque si aprono degli scenari abbastanza, come dire, delicati. Il conflitto sarà forte, soprattutto con quelle aree sindacali di base, di movimenti che in qualche modo si mettono di traverso, quindi ci sarà una, come dire, non dico una caccia all'uomo, però gli scenari saranno parecchio preoccupanti. Sicuramente noi faremo in modo di, come dire, di portare avanti con coerenza, come abbiamo sempre fatto, le nostre posizioni, cercando di ritagliarci quello spazio che in qualche modo ci permetta comunque di fare un minimo di resistenza.
Va bene, Vincenzo, insomma, la confusione purtroppo è grande, in questo momento sicuramente si dissolverà nel breve tempo, perché appunto ci saranno anche altri appuntamenti, altri accordi da firmare, altre iniziative da fare. Insomma, voi come comitato dei cassintegrati, insomma, come state andando avanti adesso a Mirafiori?
Noi diciamo che lavorando 3 giorni al mese, soprattutto come dicevo prima, quando parlavo di caccia all'uomo, proprio in questa fase dove si lavora poco, quelli a non lavorare sono ovviamente i lavoratori più combattivi, insomma, i delegati più di avanguardia, chi ci ha messo la faccia in questi referendum. Ecco, per quando vi dicevo che si apriva uno scenario un po' come preoccupante. Noi come comitato di Cassa Integrati stiamo cercando in qualche modo non soltanto di fare in modo che sia la magistratura attraverso le cause sulla cassa integrazione illegittima, ma cerchiamo in qualche modo di mantenere un rapporto con i lavoratori proprio per costruire o ricostruire una base che sia come dire capace anche nei prossimi mesi, quando in qualche modo si parlerà di questa nuova società, quando chiameranno i lavoratori per decidere se entrare o meno in questa società, cercare insomma di arrivarci con una posizione comune, nel senso di mettere in campo una strategia per difenderci e resistere a questo tentativo comunque di mettere fuori molti lavoratori. Questa è un po' una fase come gli anni Ottanta, anzi forse anche peggio, perché non abbiamo nessuna sponda politica. Ci sarà il tentativo comunque attraverso queste nuove società di far fuori parecchi lavoratori. Come coordinamento di Cassa Integrati, come ripeto, stiamo cercando di mantenere alta l'attenzione, mantenendo anche dei gruppi di lavoro quotidianamente a contatto con i lavoratori.
Ok, va bene Vincenzo, noi ti ringraziamo per la corrispondenza di oggi, insomma sicuramente ci risentiremo per capire l'evolversi di questo, cioè di questa parentesi in cui insomma le cose sembrano alquanto confuse, però appunto vedremo che succederà, e noi ti ringraziamo insomma e ci risentiremo presto.
Va bene, grazie a voi di avermi dato lo spazio a risentirci.
Ok, ciao.
Ciao, ciao, arrivederci, ciao, ciao.
Ok, va bene, per oggi è tutto per Corrispondenze Operaie, noi ci risentiremo naturalmente lunedì prossimo, questo chiudo con insomma la canzone 100 passi per ricordare l'assassinio 33 anni fa di Peppino Impastato proprio il 9 maggio, e insomma con questo è tutto e a risentirci lunedì prossimo.
Sei andato a scuola, sai contare?
Come contare?
Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare?
Sì, so contare.
E sai camminare?
So camminare.
E contare e camminare insieme lo sai fare?
Sì, penso di sì.
Allora forza, con te cammina. Vai. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sudano ci abita qua. 100 passi ci siamo da casa nostra, 100 passi.